Davide, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora una carrellata di titoli dalle prime di 3 quotidiani sull'andamento della pandemia in Italia. Ieri superata la soglia dei 10.000 casi di Covid, non succedeva da maggio, ce lo ricorda il Corriere della Sera, fra gli altri. Corsa delle regioni a liberare posti letto, leggiamo in prima. Poi la Repubblica, apertura, l'aumento dei contagi pesa sui piani del governo. La Stampa mette in evidenza tutta la questione, il dibattito intorno al modello austriaco, quello di prevedere nuove eventuali restrizioni solo per i non vaccinati. Draghi ferma i governatori. A te.
Allora, andiamo un po' tutti, diciamo così, passo dopo passo, diciamo, cercando di orientarci in giro per l'Europa, però qualche volta bisognerebbe guardare cosa succede in casa d'altri. Noi in questo momento siamo messi meglio, fatti tutti gli scongiuri, perché abbiamo un numero di vaccinati più alto. Allora, leggiamo quello che scrive una testata molto prestigiosa in Germania, Der Spiegel. Spiegel scrive, leggo testualmente da quello che loro hanno pubblicato: la Germania è colpita da una quarta ondata che è alimentata da milioni di persone che rifiutano di essere vaccinate e da leader politici che hanno abdicato alla leadership. E sostiene Spiegel, una federazione di imbecilli ha fatto sì che la Germania si è colpita in modo estremamente duro dalla quarta ondata, molto peggio di altri paesi europei, e cita il nostro caso. È interessante vedere come gli altri valutano questo e quello che gli sta succedendo, perché in realtà abbiamo tutti lo stesso problema e abbiamo tutti le stesse armi in mano. Qualcuno ha ritenuto di poter, diciamo così, guardare con soddisfazione, le percentuali sono ovunque molto alte di vaccinati, supponendo che siano un riparo sufficiente. In realtà, ma noi l'abbiamo ripetuto fino a nausea, quando tu c'hai il 13% dei non vaccinati in Italia, sui vaccinabili, perché poi sull'intera popolazione sono più alti, e sembra basso come percentuale, ma il numero assoluto è alto. E quel numero assoluto crea un problema. Tutto qui, cioè non è che uno ci può girare attorno. Dopodiché, dividersi faziosamente in quelli che sostengono il vaccino risolve tutto, o quelli che dicono il vaccino non risolve niente, ma andate a litigare in cortile. Ma non stiamo parlando di persone intelligenti, cioè non è neanche, dice, ma c'è libertà d'opinione. Sì, ho capito, ma ci dovrebbe essere anche l'obbligo di usarla, l'intelligenza. È un sistema che abbiamo per andare incontro a meno problemi. O lo usiamo oppure ci tiriamo addosso maggiori problemi. È molto semplice tutto sommato.
Davide, andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Stampa. No al modello austriaco, questa l'apertura, Draghi ferma i governatori. Di spalla c'è la politica, lite tra i 5 Stelle su riforme e nomine, Conte attacca la RAI, mai più in TV da loro, magari ci torniamo più tardi. E intanto poi c'è la storia, Bleona, la jihadista che voleva uccidere gli infedeli italiani. Di che storia si tratta?
Si tratta di una storia di una ragazza che in gran parte italiana, ma non solamente italiana, viene dall'est, ha 19 anni, ha sposato un barbuto fondamentalista, vive in casa, reclusa praticamente, la chiamavano la sposa pellegrina, ma non è che fosse molto pellegrina, stava chiusa dentro casa perché dice fuori ci si contamina con l'Occidente, e tutto questo è possibile, diciamo, se tu vuoi fare la femmina chiusa in casa che si veste come Belfagor, rientra comunque nelle libertà individuali, nulla da eccepire, per carità. Però sul telefonino c'aveva le istruzioni per le bombe, per gli ordigni, lezioni di fondamentalismo e scene di sgozzamento per punire gli occidentali. E questo no, e questo non è consentito, non è questione di libertà di costumi o di libertà di religione, è semplicemente che tratta di reati. Quindi la sposa pellegrina adesso, per non contaminarsi l'Occidente, esce da casa sua, l'hanno portata in galera e cerchiamo di capire qual è il ruolo. L'impressione è che non sia, diciamo così, altro che non una subornata, ma detto ciò, ripeto, non è il velo il problema e neanche la fede, è l'idea di sgozzare qualcun altro.
Pagina 27, c'è questa intervista a un ultra novantenne, si chiama Corrado Ravanelli, leggo solo il titolo, poi la storia la lascio raccontare a te, è davvero molto significativa. Non dormivo, inventai un profumo, sverniciavo navi e ora sono dottore.
Sì, no, adesso è dottore perché gli hanno dato la causa, la, sì, la causa, la laurea honoris causa. E se la meritava tutta, cioè, credo che essere dottore, però immagino sì, immagino che per un uomo cresciuto in quel modo sia una soddisfazione importante. A me leggere la storia di Corrado Ravanelli viene in mente quelli che c'hanno sempre, devono ritirarsi, andare in pensione, oppure perché i ricchi. Questo qui è uno che ha cominciato a lavorare a Genova sverniciando le navi, ma voglio dire, lavoro duro, e giovane. Poi dopodiché, cioè, si guarda attorno, si sistema un pochino, diventa rappresentante di prodotti cosmetici e quindi deve andare in giro a vendere. Dopodiché, andando in giro a vendere questa roba e accorgendosi che la lacca la usavano soltanto i parrucchieri, dice, ma perché se le donne si fanno la lacca quando vanno al parrucchiere, perché noi gliela portiamo a casa? E crea un marchio, lo Splendor. Fenomenale. Adesso la lacca, io non sono proprio del ramo, credo che la usino pochissimi, insomma, diciamo, la lacca per
altri nomi sono dei fissanti eccetera, ma vi do una notizia, Splendor c'è ancora,
c'è ancora. Io me la ricordo, mia madre, cioè, avevano, quando si facevano sulla testa delle cofane straordinarie e poi bisognava in qualche modo reggerle, no? E allora c'era questa cosa, lo Splendor, la lacca. La cosa parte, funziona. L'uomo non si ferma perché, diciamo così, sistemata la capa della signora, ci sarebbero ancora le ascelle del marito. Che qua bisogna dargli una sistemata. E crea quella cosa fenomenale, malizia. Adesso tutta pubblicità gratis, ma se lo merita, ma se lo merita. Malizia, perché poi era la cosa, no? Cioè, all'epoca c'era anche il film con la Laura Antonelli. Quindi, cioè, insomma, della serie, lavatevi, profumatevi. E ha creato assolutamente un impero, adesso compra anche altre cose. 91 anni, che cosa dice? Adesso lascio a mio figlio. Devo dire che, insomma, il figlio adesso si ritroverà a capo di questa roba, 91 anni, adesso si riposa. Ecco, magari è con persone così che l'Italia è diventata la seconda potenza industriale d'Europa, non con quelli che dicono quando è che vado in pensione.
Davide, io in questi casi mi chiedo sempre se un domani avremo la possibilità di raccontare storie simili. Non sono ancora riuscito a darmi la risposta, ma mi auguro di sì. Allora, andiamo a pagina 11 della Stampa. Sterilizzare gli aumenti delle bollette, è un virgolettato. Giorgetti vuole risorse dalla manovra. Il ministro dice a rischio, in questo caso c'è la ripartenza.
Sì, però qui c'è un equivoco. C'è un equivoco che va chiarito. Cosa significa sterilizzare gli aumenti delle bollette elettriche? Significa prendere dei soldi e metterli lì a evitare che l'aumento del costo dell'energia lo paghi direttamente il consumatore finale, vuoi che sia la famiglia, vuoi che sia un produttore. Giorgetti è ministro delle attività produttive, quindi in qualche modo ha a che vedere con i produttori, no? Però non è che significa che lo Stato o il governo hanno il potere che sterilizzano, no, basta, adesso intervengo e quindi si paga di meno l'energia. No, significa che prendi dei soldi da un'altra parte e li metti lì. Quei soldi che prendi e metti lì, delle due l'una: o sono soldi che non va, che utilizzi e quindi non fai lo sgravio fiscale, quindi io ti sterilizzo l'energia però non ti diminuisco le tasse, oppure sono soldi che avrei speso in un altro modo, quindi li tolgo da lì e li metto a sterilizzare, oppure sono soldi, peggio mi sento, che eventualmente sono di debito che si fa per il futuro. Cioè, questi titoli e queste battute politiche possono indurre qualche cittadino a credere che il governo abbia il potere di stabilire quali sono i prezzi delle cose. Non è così.
Abbiamo parlato già della questione nomine Rai da spartirsi nella mattinata di ieri. Oggi c'è l'arrabbiatura, l'ira viene definita così, nomine Rai, l'ira di Conte, basta, il Movimento 5 Stelle non andrà più sul servizio pubblico, sulla televisione pubblica. Che succede?
No, ma per carità, diciamo, l'importante è conservare un po' la memoria. Se ricordate, in realtà la direttiva del Movimento 5 Stelle è: noi non andremo mai in televisione. Lo ricordate? Noi non andremo in televisione. Poi ci hanno preso gusto e, diciamo così, ci sono rimasti. I vertici della RAI sono stati nominati, sempre secondo la logica delle divisioni, la spartizione, la lottizzazione, nel 2018. Presidente del Consiglio era il professor Conte, se la memoria non mi falla. Quindi ci siamo di fronte a una arrabbiatura molto forte. risentita del lottizzatore che non ha avuto i lotti che immaginava di dover avere. Per carità, ci sta tutto, ma insomma non ne farei una questione morale, ecco.
Allora Davide, ti propongo l'apertura del Sole 24 Ore di oggi: fatture elettroniche obbligatorie in arrivo per 1,5 milioni di partite IVA con flat tax, l'obiettivo è la lotta all'evasione.
Sì, se anche il Sole 24 Ore, che si rivolge a, diciamo, a professionisti, a industriali, a chi si intende o chi ama l'economia, se anche il Sole 24 Ore comincia a chiamarmi flat tax, il regime forfettario, non c'è più speranza. Allora a questo punto abbandono, diciamo, il fronte delle questioni economiche. La flat tax, flat sta per piatta, tariffa piatta, significa una aliquota uguale per tutti. Se non è piatto, non è piatto, cioè non è che una... Però diciamo, mi rendo conto che contro le propagande c'è poco da fare, quindi torniamo a Shakespeare, no? Che almeno era Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? E il problema non è che era Romeo la flat tax, il problema è che Montecchi e Capuleti, quindi comunque il quantum che ti devo dare. Le aliquote rimangono diverse, il regime forfettario non è una flat tax, chiunque sostenga il contrario sta mentendo.
Grazie, naturalmente grazie a Davide Giacalone per l'intervento di oggi. Noi ci ritroviamo puntualmente con i colleghi del fine settimana domani con la tua rassegna stampa. Grazie, a domani, buon lavoro.
Buon lavoro a voi, intanto buona radiovisione a tutti.
Adesso dedichiamo un po' di spazio all'attualità, quella politica, ma più nello specifico quella dedicata anche al nostro Presidente della Repubblica, perché è con noi in diretta e ci ha raggiunti il direttore dell'Espresso Marco da Milano, che è in libreria proprio in questi giorni con Il Presidente, edito dalla Nave di Teseo. Intanto grazie e buongiorno a Marco da Milano.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora, nel libro si parla di trattative segrete, tradimenti, scandali, insomma tutta una serie di questioni che sono intervenute nel tempo, una serie di forze in campo che hanno in qualche maniera indirizzato l'elezione del Presidente della Repubblica in passato. Oggi quali sono le forze in campo?
Ecco, questa è una bella domanda, perché quello, la novità della elezione del 2022 è esattamente questa, che non c'è, non solo non c'è un candidato in questo momento forte, se non il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che però presenterebbe altri problemi, cioè chi farà un altro governo, ma non c'è neanche il cosiddetto kingmaker, cioè un leader politico così forte da imporre il proprio nome o in accordo con gli altri partiti o la forza di imporlo, come è successo in passato. In questo momento questa è la difficoltà, ed è la difficoltà su cui i partiti si stanno misurando. Sono tutti a loro modo deboli e tutti cercano un nome forte. Questo è il problema dell'elezione 2022.
Ecco, direttore, noi da queste pagine capiamo quanto il Quirinale, il cambio della guardia, non sia un fatto di palazzo, ma rifletta poi tutta una situazione che vive la società. Si pensi, e ce lo racconti bene, alle elezioni ad esempio del 1992, in cui l'Italia fu alle prese con la strage di Capaci, con Mani Pulite e tutto il resto. E insomma, quest'anno siamo alle prese con una pandemia dalla quale non si sa come usciremo e quando, e quindi la sfida è ancora più importante, se possibile.
Certo, le elezioni del Presidente della Repubblica sono il momento in cui il Palazzo, diciamo pure il Parlamento, trova il suo massimo ruolo. I 1,000 grandi elettori, i deputati, i senatori e i delegati delle regioni eleggono il Presidente della Repubblica. Ma questo momento istituzionale non è sganciato dalla società. Tu hai parlato del 1992, colgo l'occasione per dire che c'è anche una serie di podcast con Cora Media, la prima puntata è proprio dedicata al 1992, la seconda ai 101 di Prodi del 2013.
Romanzo Quirinale, no? Lo dico perché esatto. Il titolo lo trovo geniale, quindi sì, voglio bello. Sottolineare, direttore.
Li troviamo e li ascoltiamo.
Esatto, grazie. E quindi c'era la mafia, c'era Mani Pulite. In quel momento serviva una reazione della società a quell'ondata di indignazione che si abbatteva sul palazzo della politica. Oggi certamente, quando vediamo il ritorno dei contagi, l'aumento dei contagi, viene in mente che serve un presidente che guidi questa fase. Devo dire anche in questi 7 anni Sergio Mattarella ha interpretato molto bene questo ruolo di ponte tra un palazzo che si chiudeva sempre di più e una società che aveva delle esigenze che chiedeva alla politica di affrontarle. E spesso la politica era sorda a questa esigenza.
Marco da Milano, poi ci sono delle questioni che io definisco fantasiose, ma che ti sottoponiamo, cioè te rimani 2 anni, poi subentra un altro, poi tutta questa roba qui alla fine ovviamente non è percorribile, cioè facciamo un po' anche di chiarezza.
No, diciamo che la Costituzione non mette parole a caso, quindi quando si dice la durata del Presidente è 7 anni, si dice qualcosa di fondamentale. 7 anni vuol dire che il Presidente è indipendente dal Parlamento che l'ha eletto, che invece dura in carica 5 anni. Quindi dire che il mandato è a tempo significa dire che il Presidente della Repubblica sarà ostaggio di un mercanteggiamento, e questo sarebbe davvero qualcosa di anticostituzionale.
Certo, evidentemente. Allora, siamo quasi in chiusura, la domanda è d'obbligo alla luce di tutte queste riflessioni: chi sarà? Dovevamo farla.
Qui si fa sulla sfera, no, del veggente.
Però un signore come Marco da Milano, che ci ha scritto tanto, magari qualche idea se l'è fatta.
Oh, io credo, ed è anche un po' la conclusione del libro, l'ultimo capitolo si intitola Drag King, anche per metterci un po' di humor, un po' di ironia. Su un tema che invece è molto serio, io penso che Mario Draghi abbia in mano il pallino, o lo fa lui il Presidente della Repubblica alla prima votazione con tutti i partiti della maggioranza più Giorgia Meloni che lo sostiene, oppure diventa una questione imprevedibile, molte votazioni e un nome a sorpresa pescato alla fine. Perché, come dico, l'elezione del Presidente della Repubblica è molto simile al Palio di Siena, cioè non è importante la corsa, ma tutto quello che avviene prima della corsa.
Verissimo.
Come tutti vedo in televisione che la corsa dura 2 minuti, ma prima di partire c'è una zuffa gigantesca e siamo un po' in questa situazione.
È un parallelo, devo dire, bellissimo. E quindi, insomma, o Draghi oppure la partita è talmente incerta, no, da rendere difficile davvero fare delle previsioni. Ringraziamo Marco da Milano, direttore dell'Espresso, trovate in libreria Il Presidente, edito dalla Nave di Teseo, e insomma nell'occasione abbiamo anche ricordato un po' come si elegge il Presidente della Repubblica. Direttore, una battuta finale, abbiamo 10 secondi, ho l'impressione che molti ad esempio tornino a scoprire i delegati regionali, cioè che per il resto, no, dei 7 anni se li dimenticano, invece ci sono anche loro.
3 per regione sono quindi
votano.
Alla fine molto, molto importanti.
Esatto, perché numericamente sono significativi. Grazie Marco da Milano, buon lavoro, a prestissimo.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie,
buona
direttore. Buongiorno a tutti. Ci ha raggiunto il professor Aldo Morrone, direttore del San Gallicano di Roma, per parlare della situazione del contagio in Italia. Siamo riusciti a combattere anche contro l'avversità delle telefonate che a volte, no, si perdono. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, partiamo subito dai contagi tra i bambini, se ne parla moltissimo in queste ultime ore, ovviamente mentre siamo in attesa anche della possibilità di somministrare il vaccino anche alla fascia 5-11, però i genitori, ci sono tanti genitori preoccupati, e non solo i genitori, anche il mondo della scuola.
Devo dire che io sono tra coloro favorevoli, non appena verrà autorizzato il vaccino ai bambini, perché il rischio che i bambini comunque vengano contagiati, il rischio di San Marino è molto elevato, benché volevo dire che in questo momento più che preoccuparci dovremmo occuparci di lanciare la campagna vaccinale, perché questa variante del virus, la variante Delta e le sue sottovarianti, ormai ne abbiamo scoperte oltre 120 di queste sottovarianti, sono sicuramente più contagiose ma meno patogene, quindi a fronte di un numero più elevato di contagiati abbiamo comunque un numero più ridotto di decessi, questo è molto buono.
Sì. Professore, ieri dal bollettino dei contagi siamo tornati a vedere il numero 10, cioè 10.000 casi in 24 ore di Covid nel nostro paese. È vero che quel 10 rappresenta anche un po' una soglia psicologica, quanto ne abbiamo parlato, ma è vero anche che non vedevamo questi numeri da maggio, quindi?
Ma certamente c'è stato un aumento del numero delle persone contagiate rispetto al fatto che noi ormai siamo arrivati a 600.000 tamponi al giorno, e questo è sicuramente un vantaggio. Avremmo dovuto partire fin dall'inizio con oltre 500.000 tamponi ogni giorno, e questo è un vantaggio. L'aspetto negativo è che molte volte sono le stesse persone che fanno il tampone, e quindi questo riduce l'efficacia dei tamponi. direi che non c'è da preoccuparsi, a mio parere, anche se è un numero, come dire, limite, soglia. Il problema più importante è il numero dei posti letto in terapia intensiva che vengono occupati dalle persone malate. Ora, è vero che molte regioni hanno aumentato il numero dei posti letto in terapia intensiva per ridurre la percentuale di occupazione, che non deve superare il 10%, per evitare di passare dalla fascia, dalla zona bianca a zona gialla e arancione, però è anche vero che il numero delle persone che occupano posti letto in terapia intensiva è ridotto, e questo è un grande vantaggio, vuol dire che la vaccinazione in qualche modo sta funzionando notevolmente bene nel ridurre i decessi e la malattia.
Certo. Professore, per semplificare, è preoccupato per le feste in arrivo tra i ponti dell'Immacolata, il Natale, come vede la situazione?
Guardi, io rilancerei tantissimo la campagna grazie alle feste di Natale nel nostro paese della somministrazione di vaccini, perché c'è stato un errore di comunicazione. Non si può ritenere il vaccino fondamentale e poi chiudere gli hub perché magari costano di più e quindi si riduce il numero di luoghi dove poter somministrare il vaccino e addirittura il numero di luoghi dove poter ricevere il tampone in maniera pubblica. E quindi questa potrebbe essere l'occasione di una grande campagna. E poi la grande campagna che farei durante le feste di Natale: l'uso della mascherina. Ho la sensazione talvolta che l'uso della mascherina, essendo ormai un oggetto che costa molto poco, venga ritenuto inutile. La mascherina è fondamentale insieme al lavaggio delle mani e a quel distanziamento in cui molti non credono e che dà un grosso conforto, una grossa maggiore efficacia alla vaccinazione stessa.
Professor Morrone, si continua a parlare di questo lockdown, diciamo, parziale, no? Sul modello austriaco, quello soltanto per i non vaccinati. Secondo lei è una via efficace o dobbiamo tornare a provare a convincere i Novax a vaccinarsi?
Il lockdown solo per i non vaccinati, a mio parere, è un errore strategico di comunicazione e di realtà. Noi dovremo continuare a parlare con loro e far capire il vantaggio straordinario dei vaccini, non solo dei vaccini, devo dire adesso c'è anche un nuovo vaccino, Novavax, che sta dando un'ottima efficacia nella sua sperimentazione, ma anche dei farmaci. Noi abbiamo la possibilità di contrastare definitivamente entro qualche anno questa pandemia, se siamo tutti convinti che esiste, che è vera e che può determinare grossi danni.
Salutiamo e ringraziamo come sempre per la chiarezza il professor Morrone, il professor Aldo Morrone, direttore del San Gallicano di Roma.
Ci è venuto a trovare Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, perché parte adesso il Blanca Day che ci accompagnerà per tutto il giorno sulla prima radiovisione italiana. Ciao Luca, ben ritrovato.
Buongiorno.
Ciao, ben trovati a tutti voi.
Buongiorno naturalmente a Luca. Blanca Day, intanto una giornata molto particolare proprio perché con RTL 102.5 si chiacchiererà, si approfondiranno vari temi intorno a questa serie, a queste sei puntate, ma vogliamo cominciare a conoscere un pochino più da vicino Blanca. Chi è Blanca? E perché in qualche modo raggiunge il sogno che aveva da quando era bimba.
Allora, innanzitutto ringrazio il boss Lorenzo Suraci che ci ospita qui oggi da voi, che è questa che è diventata un po' minima parte anche casa nostra, visto che siamo vicini di casa, la Lux e RTL qui a Roma. Chi è Blanca? Blanca è una detective profiler cieca. Che vuol dire profiler? I profiler sono quelli che tramite le cuffie ascoltano le intercettazioni, ascoltano le frasi, le parole, riescono a capire se tu menti, se tu dici la verità, riescono a capire dai rumori dov'è quel luogo che sta dando quelle proviene dalle intercettazioni. Ma lei è cieca, quindi lei è, questa è la straordinarietà di Blanca, una donna ipovedente, non vedente, che ha una disabilità. Ma la bellezza di Bianca è Blanca che trasforma questa disabilità in forza, cioè trasforma la debolezza nella sua caratteristica vincente, acuisce tutti gli altri come dire sensi per essere un piccolo supereroe del quotidiano. Riesce a trasformare una sua mancanza in qualcosa di bello, qualcosa di eccezionale, che è quello che un po' forse vorremmo e potremmo fare tutti noi.
Ecco, siccome noi attraverso le tue parole stiamo immaginando, no, Blanca, mentalmente, tu hai nascosto qualcosa quando sei entrato negli studi di Roma, perché noi ti vedevamo nel fuori onda. Che cosa hai portato per chi ci segue la televisione?
Eccola Blanca. Eccola
lì. Che meraviglia, che bella.
Questa è Blanca.
È una, lo diciamo per chi invece non ha il video in questo momento, è la rappresentazione attraverso una bambola molto 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 carina proprio di Blanca con un impermeabile giallo. Raccontaci,
esatto.
Raccontaci.
Perché Blanca si veste così. Questo Blanca è una serie molto particolare, questa serie molto nuova, molto innovativa, che uscirà appunto lunedì sera su su Rai 1, perché Blanca si veste in questo, questo modalità,
a questo outfit, diciamo,
che
no?
Si chiama Techno Street.
Esatto.
Quindi è una cosa che è molto particolare, ma come le musiche di Blanca sono particolari, perché sono fatte dai Calibro 35, che è una band molto sofisticata, perché il colore, vedete, Blanca è colorata e tutta la serie è colorata come lei, perché proprio per l'assenza di colore abbiamo voluto invece popolare il mondo di colore, perché Andrea Bocelli, che è stato nostro consulente su questa serie, perché raccontavamo qualcosa che a noi vedenti non ci apparteneva, mi ha detto: tutti pensano che io, quando vedo nero, come quelli che hanno gli occhi chiusi, noi vediamo i colori. Magari sono sbagliati, quello che è rosso del marchio di RTL lo vedo giallo, blu o qualcos'altro, però noi vediamo, e questa è la grande capacità delle persone non vedenti. Le persone non vedenti sono più sensibili, sentono, percepiscono. Per questo il personaggio di Blanca è strepitoso.
Un personaggio straordinario, tanto che noi su RTL 102.5 abbiamo dedicato questa giornata, e poi vi racconteremo anche come proseguirà nei programmi di oggi, proprio a lei, a Blanca. E parliamo anche un po' dell'ambientazione, Luca, se ti va. Siamo a Genova.
Assolutamente. Scusate, vi faccio vedere, ci sono anche le cinte.
Ecco. Ah, vedi?
Ne ho fatto dono a Federica Gentile,
ecco.
Sappiate.
Ecco.
Perché mentre arrivavo qui, Federica Gentile, ci parlavamo al telefono, e stavo con una persona che mi portava, Fausto. Fausto, che è romano, di Roma, sentiva questa cosa e non capiva. A un certo punto mi guarda, perché dal sentire RTL ero passato a parlare con Federica Gentile. Quando ho messo giù mi ha detto: oh, sembrava proprio la radio. Era così fluida. Ma quanto è brava sta Federica.
Federica che è lì,
naturalmente.
Esatto.
Con noi.
Quindi all'ambientazione Genova bellissima, Genova città meravigliosa, andate tutti a visitare Genova, e Genova è nascosta, è una Genova che va dai Carruggi al porto alla meraviglia delle città.
Ma Luca,
che
te ne sei innamorato in questa occasione o era già un vecchio amore?
No, guarda, io l'ho vista a Genova distratto, sono andato a guardarla dentro, mi sono infilato. Genova è meravigliosa, andate a vedere Genova. È una perla dell'Italia.
Ci andiamo sicuramente, o comunque sì. Sarà una delle mete prossime anche degli ascoltatori, visto che ci hai così interessati e
incuriositi. Poi si mangia benissimo.
Ci mancava.
Qui abbiamo indizi importanti anche la mattina, perché sai che noi giriamo l'Italia con le telefonate, perché la radio è questa, soprattutto la radio che facciamo noi.
Stiamo chiacchierando di Blanca, di questa serie che cominceremo a vedere dal 22 novembre. Abbiamo già un po' conosciuto la protagonista, Luca, e adesso ci eravamo soffermati un po' su Genova. Adesso ti chiediamo di aprire, insomma, anche ad altri personaggi. Insomma, chi sono gli altri protagonisti di questa bella storia?
Beh, innanzitutto al fianco di Maria Chiara c'è Giuseppe Zeno, che vedrete oggi pomeriggio, credo che passerà qui da voi. E Giuseppe è invece la polizia vera. Blanca vuole essere una poliziotta, a dispetto della polizia che non vorrebbe. No, scherzo. È chiaro che è per lei una figura inquietante un po' in questo commissariato, no? Cioè, una donna che non vede. Però Giuseppe in qualche modo si piglia a cuore questa ragazza, ed è un po' il suo caronte nella polizia, il suo traghettatore nella polizia. E poi chissà se succederà qualcosa. Sicuramente la bellezza di Zeno non sfugge alla pur non vedente Blanca, perché Blanca lo tocca, no? I non vedenti percepiscono le forme. E poi a fianco a loro due, intruso, ci sta Pierpaolo Spollon, che voi tutte conoscete da Doc, che è un cuoco particolare. Vedrete, anche lì succederanno delle cose. È un grande giallo tutta la serie, e un giallo a serata invece per raccontare la storia di puntata.
Allora Luca, intanto ti giro tutto l'affetto, soprattutto l'attesa che arriva al 378-378-1025 dei messaggi degli ascoltatori per Blanca. Tranquilli, ve l'ha detto, bisogna aspettare fino a lunedì, poi insomma ci siamo, però già su RTL 105 avete alcune anticipazioni. A proposito di queste, c'è un aspetto innovativo che vogliamo sottolineare, che è la tecnica con cui avete deciso di registrare il suono. Ce ne vuoi parlare?
Sì, per i ciechi, per i non vedenti, è molto importante il suono. Perché? Perché con il suono loro prendono le misure dei luoghi dove stanno, no? Se Blanca stesse in questa stanza, per esempio, questa è una stanza complessa perché è una stanza insonorizzata, no? Lei però entra in una stanza e fa così. E così con la rifrazione del suono percepisce le distanze dagli oggetti e comincia a costruire gli oggetti intorno a lei. Per cui noi che abbiamo fatto? Abbiamo raccontato un suono a 360 gradi, un suono che va sopra, sotto, di lato. E questo è la olofonia. L'olofonia è stata inventata da noi italiani, è una tecnica pazzesca, da due fratelli tecnici del suono. Addirittura ci hanno, tanti anni fa, hanno fatto anche un disco, i Pink Floyd, in olofonia. E la bellezza dell'olofonia è che ti dà un senso di realtà, cioè tu, se senti un suono che viene da dietro, io ho visto gente in proiezione girarsi o scansarsi avendo avuto una sensazione di paura.
Molto
suono olofonico è incredibile.
È così che Blanca, poi è chiaro, comincerà a capire e a risolvere anche i casi, no? Attraverso questa capacità. No? E l'altra cosa che mi piace, Luca, è chiederti se noi a casa percepiremo questa tipologia di suono, no? Noi
assolutamente
che...
sì. Perfetto, per la perfetto. Prima volta nella storia della televisione, di tutto il mondo, non solo italiana, se uno mette le cuffie attaccandole al televisore, i moderni televisori ce l'hanno, o al computer naturalmente, ma noi preferiamo che voi guardiate in televisione per darci più ascolto, ma anche col 5.1, già col 5.1 si ha una percezione di quello che avviene nella testa di una persona non vedente, ma anche in ognuno di noi quando chiudiamo gli occhi, insomma, no? Quindi è incredibile.
Questo è un aspetto innovativo, infatti, che ci piaceva sottolineare. Bellissima anche la colonna sonora. A proposito di questo, come continuerà il Blanca Day su RTL 102.5 oggi, Calibro 35 alle 15 in The Flight, e poi Blanca insieme ad altri personaggi e regista alle 17 in Password. Luca Bernabei, prego, chiudi tu, vai tu.
Allora, come avete visto dal trailer, sono contentissimo che l'avete visto. Chi l'ha visto, chi l'ha sentito, ha percepito la potenza di Blanca, la musica incredibile di Calibro 35, funky, i colori, voi non l'avete, chi l'ha sentito solo per radio, Blanca è piena di colore, Blanca è piena di allegria, perché è l'allegria con la quale tutti noi dovremmo un po' ridere e sorridere della nostra vita, dei nostri piccoli drammi. Ogni tanto ripetere, non c'è niente. Ecco, diceva Madre Teresa di Calcutta che niente succede per caso, ma niente ci può turbare. E io penso che questa sia la storia di Blanca, la storia di una donna, di una ragazza che lotta oltre ogni limite. E in qualche maniera è la storia di ognuno di noi, che si dovrebbe prendere un po' la vita con un pochino più di autoironia, un po' più di... ogni tanto scherzare sulle nostre manchevolezze,
un pochino più di felicità, che ne dici, Luca?
Altri, sì. Ecco, se vedrete ciao, Blanca, Luca, lunedì vi garantisco, ve lo prometto, e se non è vero scriverete a RTL dicendo che non è vero, vi prometto che sarete più felici. Ecco, questo io voglio con le nostre serie, che la gente veda qualcosa di profondo, si diverte e sia felice.
Abbiamo un bisogno incredibile di questo in questo momento storico. Ti ringraziamo. Luca Bernabei è stato con noi in diretta su RTL 102.5. Buon Blanca Day a tutti.
Noi torniamo lunedì e Non Stop News torna domani mattina puntualmente, sempre alle 6.
Buona giornata a tutti. Ciao.